File 16, pagina 171. Nonostante la fine. Ci chiamano all'appello tutti quanti nel piazzale, i pochi capò rimasti e un paio di vecchi goffamente vestiti da soldato. Cercano, guardano, chiamano per assicurarsi che non manchi nessuno. Ci contano, ci ricontano fino al tramonto. Finalmente formiamo fila e usciamo dal lager, tutti. Il campo è vuoto. Una squadra di 5 o 6 sbirri dell'SS armati di machine and pistol in bicicletta ci segue. Naturalmente non manca il cane. Siamo poco più di 500. Dietro, un po' staccata, una lunga carretta a 2 cavalli. Si marcia. Qualcheduno porta una coperta rotolata a tracolla. Camminiamo per 4-5 ore. In vista di un paese facciamo sosta, ci buttiamo per terra. Dalla carretta vengono scaricati una ventina di morti, quelli che sono caduti lungo la marcia. Una corvée li scarica fuori vista, non sappiamo dove. Mi spiego le raffiche di mitra che abbiamo udito. Intanto niente pane, niente suppe, niente di niente, solo l'erba del fossato. Si parte ancora. La colonna è vigilata da una decina di posten, vecchi teutoni in uniforme, che sembrano ciechi e sordomuti dentro una tragedia di cui sono attori. I 4 francesi, mentre aiutano me e il generale a sostenerci, continuano a parlare di fuga. Questa volta mi associo alle loro idee, le considero decisamente una possibilità di riuscita, dovuta alle grandi difficoltà dei nostri sbirri di mantenerci sotto una vigilanza oculata. Molto spesso dobbiamo rompere l'ordine di marcia per i tanti ostacoli abbandonati o per dar passo a convogli militari d'ogni tipo. Certamente siamo vicini a una zona di guerra. Sentiamo chiaramente in lontananza i rombi del cannone. Io, almeno per ciò che mi riguarda, sono arrivato alla conclusione che non ho nessuna possibilità di sopportare più a lungo quest'ultima tortura. Ho perso anche la speranza di ingoiare qualcosa che non sia erba. Così facciamo un piano e prendiamo un accordo. Approfittando della notte, mentre si marcia, sgusseremo via la prima rottura della colonna e ci nasconderemo nel buio. Siamo d'accordo, ma non si offre per oggi alcuna occasione, e all'alba ci fermiamo ai confini di un paese dove ci aspetta una guardia di 6 vecchietti in uniforme e il cambio dei posten, sentinelle. Il carro è pieno di cadaveri. Crolliamo nel sonno, sfiniti e disperati. Niente pane, niente suppe, niente di niente, solo erba dei fossi. Sveglia al tramonto. Si marcia di notte, avviso i miei amici. Teniamoci pronti. Non perdiamo l'opportunità quando viene. Il generale mi si attacca a un braccio. Siamo tutti e due malandati. L'occasione non tarda ad arrivare. Stiamo attraversando un villaggio abbandonato lungo la strada, fra le case. Una colonna di soldati ungheresi con carri, cavalli e vettovaglie taglia la nostra colonna. Marciamo per 3 e ci capita di essere gli ultimi della fila interrotta. I posten sono stati tagliati fuori. «Maintenant, allons, maintenant!» grido. «Adesso, andiamo adesso!» Il vecchio generale mi si avvinghia al braccio. Passe encore, risponde preso da panico. Gli altri, eccetto uno, Marcel, fanno coro. Passe encore. Poi la colonna si riunisce e io guardo uno ad uno i miei francesi. Trouillards, où êtes tous de lâches, de salauds, laquais, laissez-moi. Vigliacchi, sporchi vigliacchi, lasciatemi. Mi stacco e cammino dietro di loro. Cammino come un automa. Non penso, non vivo. Tutto è nulla. Eppure cammino ancora. E non so perché. Cammino dietro la fissazione di un pezzo di pane prima di morire. Altra eternità di marcia all'infinito. Le scariche di mitra aumentano. E io so che non mi sarà più possibile continuare. A un certo punto, finalmente, sbucchiamo in questa radura che resterà incisa nella mia memoria come un salto al buio sospeso nel vuoto. Giù un cimitero, addossato a un pendio verde, aperto per una ventina di metri di larghezza e chiuso su da un fitto bosco d'abeti. Ci lasciamo cadere sull'erba. I posten sono distribuiti agli angoli del nostro quadrato. Il carro dei morti si è fermato un po' indietro. Il sonno salva il mio pensiero. Non so per quanto. Qualcuno mi scuote. È Marcel Morin, tipografo marsigliese, il più giovane dei sei. Maintenant, c'est le moment, je ne suis pas un trouillard. Adesso è il momento. Io non sono un vigliacco. Mi spiega il suo piano. Gli altri non servono a nulla. Faccio come dico. Avvicino quel posten mezzo addormentato con la pipa spenta e gli chiedo umilmente: abort, cesso. Questi poveri veterani non ne sanno molto di noi. Al campo ti avrebbero detto di farla davanti a loro. Questo può darsi che ti lasci andare dietro un albero. Marcel farà lo stesso con un altro vecchio. Ci troveremo nel bosco. Non abbiamo molto da scegliere. Così faccio e così succede. Dopo un paio di minuti, Marcel mi raggiunge e mi affida la guida. Dobbiamo lasciare che loro se ne vadano, poi vedremo. Ci arrampichiamo su per il bosco un centinaio di metri. Troviamo ai piedi di un gigantesco abete un gran buco coperto da bassi e generosi rami. Ci rannicchiamo vicino come due porcospini. Ci copriamo di rami di pino verdi e senza fiatare aspettiamo. Dormiamo a turno, rimaniamo così fino al tramonto. Perlomeno per 6 o 7 ore, tutto è silenzio. Il resto della colonna dorme già fuori di noi. D'improvviso il latrare di uno delle SS fa sussultare tutto e tutti. Appel, appel. Con Marcel immaginiamo tutto come fosse sotto gli occhi. Contano e ricontano, poi contano ancora. Zwei Menschen weniger, zwei, zwei. Mancano 2 uomini, 2, 2. Intanto il sole se n'è andato. Sta per scendere la sera. 2 SS con il cane vengono su per il bosco in cerca dei 2 uomini mancanti. Ci oltrepassano a non più di 10 metri e la bestia non ci percepisce. Forse non aspettano di trovarci così vicino. Forse il cane fiuta ancora gli altri troppo da presso per distinguerci. Forse, chissà. Dopo qualche minuto sentiamo 2 colpi di arma da fuoco e i 2 scendono un po' più lontano, gridando che ci hanno trovati e ci hanno fatto caput. Ordinano di proseguire subito la marcia. È già sera, rimaniamo nella nostra fossa per un'altra buona mezz'ora, quando tutto è completamente tranquillo e in silenzio. Usciamo, siamo intorpiditi e dolenti per le ore di fermo, ma ci vuole poco per riprenderci. Torniamo allo spiazzo in cerca di qualunque cosa da mangiare. Troviamo solo qualche indumento e qualche coperta, evidentemente di qualcuno che è morto durante il giorno. Niente da mangiare. Cambiamo i nostri stracci per altri meno indecenti e con sulle spalle ciascuno il rotolo di una coperta. Ci mettiamo in cammino. Purtroppo io ho quasi raggiunto il mio limite. Non riesco a fare più di 100 di passi alla volta. Le gambe non mi reggono e ho capogiri. Marcel mi aiuta, mi aspetta. Ci sentiamo fratelli e parliamo delle cose più belle e più assurde, le cose che diceva Lazzaro all'uscire dal suo sepolcro. Scegliamo fra l'erba sotto la luna le foglie di radicchio più tenere, ma non riusciamo a placare la fame angosciosa. Troviamo delle lumache, cerchiamo di ingoiarle crude. Marcel le sputa, io le vomito. Abbiamo gli alberi della foresta nera tutti per noi, e per la prima volta dai secoli dei secoli mi rendo conto della bellezza di madre natura. Ogni tanto troviamo degli spiazzi di prato verde, cerchiamo di rimanere fra gli alberi e camminiamo. Non facciamo molta strada, perché io continuo a cadere, ma andiamo verso il rumore lontano dei cannoni. A un certo punto, nel silenzio e nel buio, ci dirigiamo verso la sagoma di una enorme quercia, ma al toccarla un frastuono d'ali, come un'esplosione, ci fa dare un grido di spavento. Abbiamo disturbato un grosso uccello che è volato via vendicandosi col nostro terrore. Ho il cuore che mi scoppia, anche Marcel trema. Decidiamo che è meglio aspettare il giorno e cerchiamo un qualche riparo, un angolo, un buco che ci raccolga. Vediamo un albero enorme caduto che potrebbe fare al caso. Ci appromissiamo e proviamo un secondo shock di spavento, ma questa volta ci terrorizza il silenzio. Sul tronco, in piedi, quasi immobile, ci guarda dal buio una donna, probabilmente una vecchia contadina, con un grande scialle nero sulla testa. Rimaniamo impietriti per un secondo. Poi Marcel mi afferra per un braccio e mi tira via di corsa. Pochi passi e lo trattengo. Ci giriamo. La vecchia si sta allontanando lenta e curva con una fascina sulle spalle. Torniamo all'albero caduto e dormiamo fino a giorno. Col sole esce il primo giorno che ci appartiene, il primo di tutta un'esistenza. Cerchiamo di star lontani dalle zone scoperte. Marcel è diventato di una prudenza eccessiva e nello stesso tempo deve camminare al mio passo, sempre più lento, e fermarsi continuamente per le mie pause sempre più frequenti. Io gli domando e mi chiedo perché non mi lascia. Gli sto intralciando le sue energie preziose. Mi risponde: «Taistua, sta zitto!» e continua con la pazienza di un fakiro. Io non penso di farcela. Chissà dove siamo e dove andiamo. I boati di cannone sono sempre lontani e la mia debolezza si va facendo critica. A un certo punto sentiamo dei campanacci, ascoltiamo assorti. Sono belati di pecora. C'è un gregge in qualche posto. Seguiamo il suono. A tutti e due ci ha colto lo stesso pensiero, la stessa folle speranza che fra le pecore ci possa essere del cibo. Così come meglio posso, seguo Marcel, che un po' mi trascina, un po' mi spinge e un po' mi regge. Vediamo un gruppo di case fra gli alberi, un piccolo villaggio disabitato. Forse c'è qualcosa qui. Niente, tutto asciutto e secco. C'è solo la carogna di una volpe coperta di vermi. Proseguiamo tra gli alberi. Facciamo volare qualche uccello della primavera e vediamo a distanza dei cervi tranquilli che pascolano. È tutto così sereno che pare non ci sia mai stata una guerra di uomini nel mondo, ma i cannoni si sentono ancora, come i belati e il campanaccio. Dico a Marcel che sarebbe bene per lui che procedesse da solo, che io potrei raggiungerlo dopo, ma la risposta è la stessa. Testua, non mi vuole lasciare. Finalmente usciamo dal bosco in una grandissima radura, attraversata da una strada sopraelevata. A girarla per raggiungere il gregge sarebbe assurdo. Dobbiamo attraversarla. Marcel non sa decidersi. Mi dice che ha paura, non vuol farsi prendere, ma riesco a convincerlo. Penosamente e cadendo ogni 20-30 passi, raggiungiamo la scarpata della strada e ci sediamo per farmi prender fiato. Mentre ascoltiamo il rumore del gregge, una voce rompe il silenzio. «Kameraden, kameraden!» Ci giriamo di scatto. A un centinaio di metri nella radura da dove siamo venuti, un soldato tedesco in uniforme ci chiama. «Kameraden, bitte, bitte, wartet auf mich!» «Camerati, per favore, aspettatemi!» Marcel salta in piedi come una molla e sparisce. Mi rimane in mano la sua coperta arrotolata. Io non posso certo fuggire. Lascio che il soldato si avvicini. Ha l'uniforme dimessa e sembra sia anche lui in malarnese. Mi chiede dove sono le pecore. Ha un accento slavo. Senza alzarmi, indico con la mano al di là della strada. Da, danke. E sparisce anche lui veloce. Mi alzo e mi guardo intorno. Marcel, Marcel chiamo. Chiamo fino a che non ho più voce. Marcel Marin, tipografo marsigliese. Non lo vedrò mai più. Penso che se mi faccio prendere, prima di impiccarmi, devono darmi da mangiare. Così sono su questa strada tedesca. Cammino piano e mi fermo spesso. Ho trovato un ramo che mi fa da bastone. Sembra tutto deserto, ma a un tratto sento il rombare di una motocicletta che diventa in breve chiasso. La guida un soldato. Sul sellino posteriore c'è un ufficiale con cappotto di pelle grigia. Al passarmi si rende conto di me e grida e dà pugni all'altro per farlo fermare, ma l'altro più si sente incalzare e più preme l'acceleratore. In men di un minuto sono fuori vista. Continuo ad andare e scorgo il gregge che pascola lungo la scarpata. Scendo come posso e mi avvicino al pastore. È vestito di stracci e ha il KL sulla schiena, Konzentrationslager. È un prigioniero anche lui, seppure non zebrato. Mi avvicino al suo viso. Ich brauch zu essen, ho bisogno di mangiare. Senza neppure guardarmi sussurra. Keine Nahrung, keine, niente cibo, niente. Malgrado stia in piedi a malapena, fingo di arrabbiarmi ed alzo il bastone a minaccia, mi guarda appena, ride, mi spinge con due dita, casco come un sacco, si volta e si allontana con le pecore come se niente fosse accaduto. La mia disperazione è totale. Voglio finire. Mi rimetto sulla strada, fermo, appoggiato sul mio bastone, aspetto. Aspetto chiunque, qualunque cosa. Vorrei essere morto, come desidero morire. Forse se mi sdraio e dormo, forse non mi risveglio più, ma qualcuno si avvicina. Sono soldati a piedi. Strepitano, altercano, sono 5 o 6, hanno l'uniforme nera dei carristi, impolverati e senza berretto. Mi pianto in mezzo alla strada immobile. Uno di loro, passandomi oltre, mi dice beffardo, indicando la mia zebra. Krank, eh? Schönes pigiama, malato, eh? Bello quel pigiama. Ridono, un altro si ferma un istante. Lazaret da l'ospedale laggiù, e se ne vanno ridendo sguaiati. Pagina 180.